Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi in un gruppo Telegram dedicato alla privacy ho trovato comunque una persona che lavora con le cloud, diciamo, che si scandalizzava del fatto che nelle acceptable user policies di Amazon è indicato che Amazon può controllare quello che viene messo sulle loro macchine, sulle loro servizi, sulle loro risorse informatiche, sistemi informatici in generale. E diceva: guardate che possono entrare e vedere i vostri file, e lo dava come segnale assoluto di controllo e facciamo quello che vogliamo dei vostri contenuti. In realtà il tutto era all'interno di una policy di uso accettabile dei servizi. Perché sono policy delicate? Perché non si può mai prevedere nel dettaglio come un cliente possa abusare dei tuoi servizi. Quindi normalmente vengono elencate un gran numero di possibilità, ma la sostanza di queste policy qual è? Che per far funzionare a regola d'arte e in modo corretto le risorse condivise con i clienti, vengono fatti dei monitoraggi più o meno invasivi, tanto da arrivare eventualmente a individuare qual è il singolo file che sta creando dei problemi alla struttura informatica. E questo, dicevo, che era una cosa assolutamente normale nel settore delle cloud, ma di tutti i servizi online, diciamo, assolutamente. Ci deve essere un dovere di collaborazione, quindi se io so qualcosa te lo riferisco, tu lo dici a me e insieme provvediamo immediatamente. Questo significa che non sono solo io a dare a te l'informazione, a te che mi fornisci il servizio, ma anche tu che fornisci il servizio, che fai dei controlli che sono a regola d'arte, per avvisarmi che c'è troppo consumo di CPU, troppo consumo di RAM, c'è un comportamento anomalo, cerca di buttare giù un servizio, insomma, le ipotesi sono veramente tante. Bene, questa persona assolutamente non condivideva il mio approccio, tranne che, vabbè, non è un problema, lo sapete, tranne che gli ho cominciato a citare il fatto che, per esempio, oggi, proprio oggi, ho raggiunto i 2500 contratti del web indicizzati a mano su legalgeek.it. Quindi se volete consultare 2500 contratti del web divisi per categorie, potete farlo e poi ve li andate a leggere. Io internamente ho delle analisi un po' divertenti di questi contratti. Magari un giorno lo farò diventare anche un prodotto, chissà. Però sta di fatto che ho queste analisi, e quindi di contratti con clausole simili ne ho viste decine in questi 20 anni almeno, ormai sono di più, comincio a ridurli. Questa persona diceva: beh, ma allora a questo punto chiunque può anche controllare tutti i messaggi di posta che vengono girati. Vorrei dire, è proprio così che funziona, cioè qualsiasi messaggio di posta è filtrato da filtri anti-spam, a volte anche da antivirus. Questo non significa che io, solo perché accedo ai tuoi contenuti, li possa poi divulgare a destra e a sinistra. Beh, nell'andare avanti in queste osservazioni ho scoperto, ho ricordato anche un documento che con emozione nel 1993 avevo ricevuto da una risorsa in Australia, ma è prodotto da un professore americano, che parlava dei primi aspetti giuridici del web, ed era un approccio che è tuttora validissimo. Per me questo testo è la genesi, lo cito sempre, l'ho inserito in una copia della mia vecchia BBS, che è un formato molto diverso, tengo sul mio sito, si chiama ILO, e nel 1993 sostanzialmente si diceva che finché le cose stanno sui nostri computer in locale, ebbene, sono soggetti a tutte le questioni di domicilio, perché a casa mia faccio quello che voglio. Ma appena le cose escono e vanno a finire in rete, internet, beh, finiscono in pubblico, quindi anche il governo ha il diritto di poterle vedere e agire di conseguenza. E già allora si parlava di pedopornografia e altri problemi simili. Quindi oggi sinceramente sono stato in nostalgic mode con due notizie. Legalgeek.it ha raggiunto i 2500 contratti indicizzati che ho letto personalmente, l'ho fatti io uno ad uno, e dal 2008 al 2021, quindi non è che l'ho fatto in pochi giorni, però devo dire adesso sto abbastanza tranquillo e sono tanti. E poi questi altri aspetti di diritto di internet che davano una visione molto più ampia della questione. Chiosa particolare, questa persona che evidentemente non mi conosceva si è divertito, poi ha finito le cartucce che sparava contro di me, e dopo due minuti è arrivato un giurista che conosco aver fatto un bellissimo servizio online, probabilmente per smentirmi o per sostenermi, e perché ho visto chi è, li conosco tanti, e quindi il tempismo è stato molto particolare, insomma non poteva essere che, e devo dire che prudentemente non ha scritto niente, perché obiettivamente le cose che ho detto sono estremamente ovvie. Ma quello che mi ha sorpreso è il fatto che qualcuno che opera nel settore delle cloud possa realmente pensare di mettere qualsiasi cosa in una cloud e pensare che sia propria, ecco, e che solo lui potrà vederla, e sempre sarà così. Non funziona, cioè è vero che posso mettere sotto protezione, privilegi, vedi seguito, comunque sto mettendo questo file a casa d'altri, e quindi se non altro questi altri in qualche modo qualche cosa possono vedere, sempre che chiaramente non faccia la crittografia a monte, e allora quella è tutta un'altra storia. Ma probabilmente se abbiamo un file crittografato perché resti segreto e lo mettiamo su internet, difficilmente contiene qualche eseguibile che possa funzionare da solo. Però chissà, magari una prossima tecnica sarà questa. Caffè 2.0 Nostalgic Mod, ho richiamato un file del 1993. Beh, trovate tutto sotto l'hashtag cornucopia nella linkografia su Caffè 2.0. Vi aspetto!